Atti 2:1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme. Che bello questo, essere insieme, senza distanziamenti, senza problemi. Voi sapete che si riferisce in particolare ai 120 che stavano sull'alto solaio e che avevano ricevuto questa promessa e stavano lì insieme a Maria, la madre di Gesù, stavano ad aspettare qualcosa, stavano ad aspettare di essere rivestiti di potenza dall'alto, stavano ad aspettare che si potesse passare dall'umano al sovrannaturale. E questo è qualcosa di incredibile, perché noi non lo immaginiamo, noi siamo molto umani tante volte, troppo umani, ma lì i discepoli che già avevano sperimentato la loro fragilità, Pietro in primis, ma anche gli altri, di fronte alle prove, alle difficoltà, avevano detto: mamma mia, come facciamo? Qua ci ammazzano, qua ci perseguitano, qua se parliamo di Cristo finisce male, altro che ci premiano e ci fanno andare avanti, ci promuovono. Si erano nascosti, si erano richiusi, però avevano avuto questa promessa, una promessa che avrebbe comportato la loro rinascita spirituale. Ecco perché è importante la discesa dello Spirito Santo, perché è come se è l'inaugurazione dei prototipi di tante vite nuove nei cristiani, capaci in quel caso, ricevendo veramente lo Spirito Santo, di diventare persino martiri. E quindi tutti insieme aspettavano nello stesso luogo e arrivò il giorno della Pentecoste, che era una festa ebraica, non stiamo a spiegare di che cosa si trattasse, e improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. E questo è un altro aspetto bellissimo, l'effusione dello Spirito Santo, questa pienezza incredibile, questa rivelazione di un Dio che in qualche modo viene a tabernacolare, a dimorare dentro di noi e che si esprime con questa libertà gloriosa di un qualcosa di soprannaturale, profezie, canti, lingue diverse e lingue diverse proprio conosciute, ma anche lingue dello Spirito. E questa è un'esperienza ancora importantissima, che quando scende lo Spirito Santo tocca e trasforma qualunque credente di qualunque confessione cristiana. Tante volte noi descriviamo nella storia che è iniziata da Azusa Street, voi sapete, ha cominciato, c'erano state anche delle altre manifestazioni, ma da Azusa Street lo Spirito Santo proprio si manifestò con grande potenza, cominciarono a venire queste pienezze di Spirito Santo, persone cominciarono a parlare in altre lingue e in qualche modo quello che era la promessa che era stata fatta si ripeté nel corso dei secoli, ma poi questa promessa incredibile si è cominciata a diffondere al punto che oggi il movimento carismatico pentecostale conta di centinaia di milioni di persone che vivono questa esperienza della glossolalia, che non è una cosa secondaria come a dire vabbè parlo inglese, parlo francese, no, ma è una libertà incredibile che Dio ci dà di poter avere un linguaggio che parte dal nostro spirito, quindi che non parte dalla nostra area di broca, dal nostro centro, rappresentazione dell'area nel nostro cervello, no, ma una dimensione sovrannaturale che ci serve a capire che veramente ci abbiamo uno spirito, che veramente possiamo sentire l'ispirazione dello spirito e che possiamo pregare in lingue e fare pregare il nostro spirito, come diceva Paolo: quando prego in lingue ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Qui già un miracolo grandissimo, cioè non erano solo lingue, diciamo, sconosciute, lingue dello spirito, ma erano lingue conosciute. Quindi questi giudei religiosi di una certa cultura dicevano: ma come fanno questi di qua, che non hanno quasi studiato, questi poveracci, a conoscere tutte queste lingue? È come se avessero fatto un corso accelerato in qualche scuola di lingue. E come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia, recita il verso 8. Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, Giudea, della Cappadocia, del Ponto dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia, Cirenaica e persino pellegrini romani, cioè sentivano parlare in tutte queste lingue delle persone non acculturate, che forse neanche sapevano parlare la loro lingua. E questo veramente è un miracolo incredibile. E ancora, tanto giudei che proseliti, cretesi, arabi, li udiamo parlare le grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che significa questo? E questo dopo tanti anni, dopo 2000 e rotti anni, anche noi abbiamo bisogno di capire cosa significa che nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo ha fatto irruzione nella Chiesa, la terza persona della Trinità, che è il particolare, il principale attore di quello che noi possiamo vivere, non umanamente, non con i nostri sforzi, non con la nostra coerenza etico-morale, con i nostri buoni propositi, con i nostri fioretti, con tutte le spinte umane che vorrebbero vederci buoni, no. Cosa significa questo? Cioè significa che l'umano ha dato luogo allo spirituale, significa che attraverso lo Spirito Santo Dio è potuto nascere dentro ognuno di noi, significa che attraverso lo Spirito Santo non siamo rimasti più nell'umano che cerca con degli sforzi, cerca di spiritualizzare la propria mente e cerca di arrivare a Dio. No, non siamo rimasti a tutte le religioni che si sforzano di arrivare a un Dio con vari mezzi, con vari sistemi, religioni più o meno filosofiche. Siamo arrivati al momento in cui Dio ha detto: se non ci vado ad abitare dentro, questi non arriveranno da nessuna parte. E quindi la terza persona della Trinità si manifesta, scende e viene a inabitare la Chiesa, viene a riempire e dà questa manifestazione incredibile, sovrannaturale. Cosa significa questo? Ma altri, e forse noi siamo stati in un momento tra questi altri, deridevano, li deridevano e dicevano: sono tutti pieni di vino dolce, champagne, fragolino, sono pieni di vino dolce, come a dire qualche cosa che, se non abbiamo un'apertura, giudicheremo Dio come il padre degli ubriaconi, come una specie di wine, come si chiamano quei, distributore di vino, e tutti alcolizzati, tutti pazzi. Ma questo è realmente quello che Dio invece ci vuole spiegare questa mattina, che abbiamo bisogno di smetterla di giudicare i suoi metodi, di essere troppo razionali, e abbiamo bisogno veramente di abbandonarci allo Spirito Santo. Perché poi, se andate avanti, Pietro spiega che questo che loro stanno vivendo e stanno vedendo non è altro che la realizzazione di una promessa che Gesù aveva fatto, dove aveva detto di aspettare che si compisse e che il battesimo dello Spirito Santo sarebbe stato un'esperienza per tutti quelli chiamati, per tutti quelli chiamati dall'amore di Dio, ripieni dello Spirito Santo. E io ho messo un titolo strano a questa predicazione, l'ho chiamata Pentecoste, una festa da sballo. Ma certo, perché ovviamente è come se, tante volte sapete perché ci si vuole sballare? Perché in qualche modo si è completamente così presi dalla difficoltà, dal limite, dalle paure, dalle tensioni, dalle contraddizioni, dai conflitti, da tutto quello che ci viene contro per in qualche modo intimorirci, intimidirci, farci sentire incompatibili con la vita, e allora in qualche modo, pur di non sballare di testa, perché qualcuno può anche sballare di testa, ci sballiamo noi in maniera autonoma, cioè cerchiamo qualche cosa per non pensare. E il vino è uno, non tanto qui, ma nelle nazioni nordiche dove c'è più freddo, il vino è uno degli sballi preferiti. La birra, vediamo, sempre alcolica. Ed è così, ma senza bisogno di arrivare al vino ci sono 10.000 altre modalità di sballo, cioè di evadere, di fuggire, di consolarsi senza conoscere il Consolatore. Capite quello che vuole dirci questa mattina Dio? Sta dicendo: io so che tante volte hai bisogno di sballarti, hai bisogno di mettere la testa dentro qualcosa per non pensare a tutti i problemi, magari la metti dentro una serie televisiva di 10.000 puntate, una fiction che non finisce mai e quindi stai lì, o la metti non so dove, o la metti in delle aspettative, o ti metti qualcosa davanti convincendoti che sarai felice se finalmente arriverai là, ma Dio ti sta dicendo: io ho dato lo Spirito Santo per sballarti, tra virgolette, tant'è vero che nella scrittura c'è scritto proprio: non abbandonatevi al vino, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Cioè, quindi mette proprio in antitesi, in contrasto, questi due atteggiamenti: lo sballo umano, il modo di fuggire umano, e invece nella Pentecoste entra in scena il più grande consolatore, il più grande rivelatore, entra in scena Dio stesso. Ed ecco perché questa mattina è come se Dio ti dicesse: quando vivi dei momenti difficili, quando vivi dei momenti di crisi, abbiamo sentito qualcosa, quando vivi delle modalità in cui non capisci, quando hai paura, quando ti trinceri dietro la tua razionalità dicendo: va bene, mi attaccherò fortissimamente, quando cerchi il controllo di tutto, quando ti illudi, Dio ti vuole ricordare che ti ha donato la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. E chi ancora non ha fatto questa esperienza, nel senso che magari ha ricevuto Cristo ma non capisce che questo è avvenuto attraverso lo Spirito Santo, attraverso questa persona che ha il potere, la terza persona della Trinità, di rendercelo al vivo, di portare veramente Cristo, le risorse di Cristo fuori da noi, che ha la possibilità di darci dei carismi, che ha la possibilità di usarci in una maniera sovrannaturale, perché veramente noi abbiamo bisogno nella nostra fragilità di sentire una potenza pulita. Tante persone oggi, per superare la propria fragilità, si attaccano a sorgenti energetiche negative, alla violenza, all'odio, alla competizione, a tante cose, che alla vendetta, sono come energie che ti gasano, o al desiderio di raggiungere più soldi, più potere, più successo, anche nel nome di Dio tante volte. Ma Dio ti dice questa mattina: c'è una dynamis, c'è una potenza, c'è una presenza dentro di te da sballo, c'è una presenza veramente che ti può aprire gli occhi spirituali, che ti può distrarre da quelle cose che non riesci ad affrontare e dare una visione diversa, perché tu possa ogni cosa per questa dunamis, per questa potenza dello Spirito Santo. Ma cosa significa questo per te? Un racconto fantasy, come tanti film tante volte che ci vediamo e che alla fine ci piacciono, però sono fantasia? O è avvenuto realmente? Ci alziamo in piedi. Se fossi stato tu presente a quel giorno a Pentecoste, non lo so se ti saresti trovato tra quelli che veramente partecipavano ed erano riempiti dello Spirito Santo, mentre vedevano i 120 essere riempiti, lo Spirito Santo riempiva pure loro, o se ti mettevi dalla parte di quelli che dicevano: ma che fanno questi? Ma chi sono? Ma sono pazzi tutti, sono completamente ubriachi. Come ti poni di fronte al fatto che Dio rivela che umanamente non ce la puoi fare? Come risponde il tuo orgoglio, la tua autogiustizia, la tua autoreferenzialità? Dice: no, io ce la faccio da solo, io sono buono, io sono in grado. Io sono in grado di addomesticare. L'altra volta in una trasmissione via internet si parlava dall'entropia a Dio, insomma, e c'erano dei ragazzi che facevano delle domande, mi hanno fatto una domanda e dice: no, ma noi il caos sappiamo che c'è, ma il caos poi lo ordiniamo noi. Ma come fai a ordinare il caos? La presunzione umana è arrivata a questa idea di ordinare il caos. E quanti giovani hanno questa idea e poi il caos distrugge loro, il caos li porta ad omicidi efferati, come quelli di Benno, che ha strangolato i suoi due genitori, e come quello di tanti altri. Non possiamo organizzare il caos umano che ci ritroviamo, non possiamo salvarci dall'inferno, ma possiamo con umiltà dire: Signore, grazie, perché tu hai visto l'inferno umano, hai visto la fragilità, hai visto la paura, hai visto l'insensibilità, hai visto il peccato, ma hai deciso di compiere un'opera gloriosa attraverso la morte di Cristo, perché lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, potesse venire a vivere per sempre, per sempre, per sempre, dimorerà con voi per sempre, disse Gesù. È bene che me ne vada, perché se no non viene il Consolatore che dimorerà con voi per sempre, per sempre. Una festa da sballo infinita, potremmo dire, per sempre con voi. E allora, praticamente, cosa significa? Questo non è teologia astratta, questo è: non puoi solamente sfuggire, sballarti da solo, non puoi sbatterti la testa al muro cercando di cambiare, non puoi autodistruggerti, deprimerti, ma puoi veramente fidarti, ricevere lo Spirito Santo. Sì, lo hai ricevuto, ma accoglilo, prendine coscienza, abbi confidenza con lui. È una mamma, è una mamma gelosa, è una mamma bramosa del tuo bene. Ti cerca, ti coccola, ti vuole portare al meglio, ma dagli un attimo conto. Non pensare che è follia, non pensare che esiste solo la tua percezione umana della realtà, la tua percezione emotiva, affettiva. Esiste lo Spirito Santo dentro di te e lui si è preso questo compito di rivelarti le cose di Dio, di mostrarti che ce la puoi fare, di mostrarti che ci sono le risorse dentro di te, di mostrarti che puoi anche essere usato come uno strumento per i suoi carismi. Quanto è importante essere strumento di carismi per gli altri, parole di conoscenza, parole di profezia, guarigione, dono di fede, altri carismi che possono veramente servire le persone intorno a te, profezia. Preghiamo questa mattina perché questa festa, che fu proprio il momento in cui lo Spirito Santo irruppe nella realtà umana, possa essere una festa continua nella tua vita, che tu possa essere occupato non solo a distrarti dal dolore, dal male, a acculturarti, a raggiungere obiettivi umani, soldi, eccetera, ma che tu possa crescere in questa confidenza con la terza persona della Trinità. Senza questa confidenza Gesù diventerà un ricordo storico, diventerà un'utopia, un'illusione, ma con lo Spirito Santo la vita di Cristo diventerà, la tua vita diventerà qualche cosa che sgorga, sgorga fiumi di acqua viva, non qualche spruzzo, fiumi di acqua viva possono venire fuori da te soltanto che credi e ti abbandoni alla presenza dello Spirito Santo. E voglio pregare alla fine per questo, perché ognuno di voi possa fare esperienza di questo abbraccio materno di Dio, di questa consolazione, di questo Spirito che ci testimonia le cose di Dio che sono veramente impossibili da capire umanamente, ma ci dice che sono così, ci dà la sua attestazione, di questo Spirito che ci guida alla verità, di questo Spirito realmente dove esiste la vera libertà, dove c'è il mio Spirito, dove c'è lo Spirito c'è libertà. Sei desideroso di libertà, sei desideroso di consolazione, sei desideroso di supporto, sei desideroso di intimità. Lasciati abbracciare dallo Spirito Santo questa mattina, lasciati circondare dalle sue compassioni. Signore, ti prego, com'è facile che noi trasformiamo questa relazione in una religione, com'è facile ancora che completamente ci dimentichiamo del bisogno che abbiamo di stare con te e di stare con la Chiesa, di stare con la comunione fraterna, con un incoraggiamento che ci riporti veramente alle tue prospettive più che alle nostre. Ma ti ringrazio che tu non ti stanchi, che tu non ti esaurisci, che continui con grande perseveranza, perché hai fede in noi, continui a rivelarci, continui a riportarci lì dove noi ci distraiamo, ci allontaniamo, ci consoliamo in altro modo. Grazie perché il tuo Spirito, la tua consolazione ci continua a raggiungere, e forse ce ne accorgiamo nei momenti in cui poi non ce la facciamo più, e forse quando non abbiamo più risorse allora ci accorgiamo di te. Ma io ti prego questa mattina che questa consapevolezza non sia quella del momento di acuto di crisi, ma sia una confidenza costante nella mia vita, nella vita dei miei fratelli. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Buona domenica.